Giusto, a questo proposito, scusami, tu hai invitato un ingegnere informatico, esperto di politica e tecnologie digitali e spaziali, è un cornista, suona nel...
Cioè, suona il corno.
Suona il corno, sì, beh, certo, se no avrei detto un'altra cosa. Appassionato di musica classica e soprattutto di musica rock, quindi io mi chiedo... Questo è un po' un ossimoro, un ingegnere che io mi immagino tranquillo, calcolatore, molto freddo, non lo vedo che si ammazza su un palco strimpellando un corno, perché non può strimpellare una chitarra con la musica rock. Buongiorno ad Angelo Consoli.
Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
Dunque, qual è l'ambito in cui lei si sente maggiormente a suo agio? Quando si deve dire qualcosa di politiche e tecnologie digitali, o quando suona con la Civica Filarmonica, o quando ascolta un brano rock?
In tutte e tre i casi.
Ok, perfetto. È una bella risposta, perché è giusto che uno si senta bene in qualunque momento lui stia facendo, e ciascuna cosa che uno fa deve darti gioia, giusto Nicola?
Sì, e l'idea di invitare Angelo Consoli, che i nostri ascoltatori conoscono bene, qualcuno dirà, ah, ancora lui? Sì, perché per una volta ho voluto pensare che scoprire gli ambiti nei quali Angelo Consoli è attivo, anche perché a volte magari si crea un po' di confusione, dice, ma come esperto di cyber security, quindi sicurezza informatica, ma esperto anche di questioni spaziali, aspetta, non riesco a vedere bene il legame, ma il legame c'è, ma soprattutto perché Angelo Consoli, che ormai conosco da anni, non perde occasione per parlarmi della sua passione e per la musica, quella suonata come appunto valente cornista della Civica Filarmonica di Mendrisio, che è una delle più prestigiose tra l'altro della Svizzera italiana. Io ho anche assistito a un loro concerto, e soprattutto la sua grande passione per il rock. Quindi potremmo dire, tra l'altro Angelo Consoli è più o meno coetaneo mio di Steve Lee, insomma siamo lì in tutti in zona, ed è stato anche lui un bad boy, cioè uno di quelli che quando insomma il rock faceva davvero tremare le vene e i polsi non si è tirato indietro, e da lì gli è nata la passione per la musica. Adesso io non voglio farlo parlare solo della sua passione per la musica rock, però ho detto è anche un'occasione per scoprire questo suo lato. Allora, adesso magari affinando la domanda di Enrica, si potrebbe chiedere ad Angelo Consoli: è più facile appassionarsi nel suonare il corno per la Civica Filarmonica, che probabilmente non ha un repertorio rock vastissimo, ma ce l'ha comunque, o andare a sentire i Deep Purple a un concerto rock, Angelo Consoli? Il tutto ovviamente da professore di cyber security della Supreme, ma questi sono dettagli.
Entrambe le cose danno estrema soddisfazione. Chiaro che quando suoni sei tu, quando ascolti ti cali nello spettatore, quindi gusti chi è davanti. Tornando alla domanda, mi è venuto in mente adesso, parlavate prima, mentre ero fuori sentivo che parlavate dei Queen. Anche i Queen citano o possono annoverare degli ingegneri tra le loro fila. Il bassista di Queen è un ingegnere elettronico, e loro più o meno tutti sono stati diplomati, quindi universitari che si sono buttati sul rock.
Se parliamo di Brian May, il leader insieme di Queen, ha fondato un festival dedicato, esatto, alla scienza, alla tecnologia e alla musica, è laureato in astrofisica. E quindi, però Angelo Consoli mi diceva che gli vibravano le corde anche quando abbiamo parlato dei Gotthard.
Ah beh sì, perché sentivo che parlavate di Steve Lee. Che confermo aveva un'estensione vocale notevole, e tra l'altro tra le mie passioni figurano i Deep Purple, che avevano un legame molto 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 stretto con i Gotthard, o i Gotthard con i Deep Purple. Che hanno sviluppato negli anni, quindi partendo un po' dal gruppo Spalla, poi sono arrivati ad avere delle collaborazioni o degli inviti di amicizia. Famoso un concerto a Zermatt in cui giustamente i Gotthard hanno invitato John Lord, tastierista storico dei Deep Purple, ad eseguire Ash, che è uno di quei successi che ha portato i Gotthard anche in avanti, ma in ogni caso che hanno tenuto, che tengono ancora nel repertorio, ne approfitto per salutarli tutti, ma particolarmente Leo Leoni, che è gente che ha fatto una bella strada, certo, partendo dal Ticino.
Facendo la gavetta, come si dice, cominciando con le chitarre acustiche, poi facendo le trasformazioni che hanno portato poi ad essere un gruppo rock istituzionalizzato come lo conosciamo oggi.
E andando oltre, hanno portato Steve Lee, grazie alle sue doti abbastanza uniche nel panorama musicale, praticamente di acuti, hanno portato a eseguire con orchestre, parlo di concerti a Lucerna ma un po' in tutto il mondo, come special guest di un'esecuzione particolare dei Deep Purple, Child in Time, che ha praticamente impone delle estensioni vocali, degli acuti proibitivi.
Fammi in mente il famoso concerto di Barcellona di Freddie Mercury con Montserrat Caballé, che rimane nella storia della musica. Dopo faremo il legame tra questa generazione di gruppi rock che hanno fatto davvero la storia della musica, perché stiamo parlando della fine degli anni 60, e i Deep Purple nascono attorno alla fine degli anni 60 insieme ad altri grandi gruppi rock inglesi. E siamo nell'epoca in cui comincia la vera era spaziale. Dopo dirò perché faccio questo legame coinvolgendo Angelo Consoli.
Ok, quindi musica e era spaziale, anni 60, lui invece è Claudio Baglioni, ci spostiamo completamente, facciamo un viaggio, magari può darsi, non fate quella faccia lì, Angelo Consiglio, Nicola Colotti mi guardano perplessi.
No, guardavo il titolo, da me a te, da te a me.
È così, ascoltiamo, è una canzone del 1998, sia mai che sia anche esperto non solo di musica rock e appassionato di musica rock, ma anche di musica certamente leggera italiana.
14:41 tra le righe, il nostro numero 076-321-1113, vedo che arrivano ancora messaggi, forse anche in reazione a quello che dicevamo prima dell'anniversario della nascita di Steve Lee, e stiamo parlando non solo di musica con il nostro ospite di oggi che è Angelo Consoli, e adesso lo posso dire per esteso perché abbiamo un po' circonfuso, diciamo, le sue caratteristiche e professionali e di passione. Angelo Consoli è professore alla SUPSI, responsabile della ricerca in cyber security e in cyber intelligence della scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, è stato membro per 12 anni dell'ufficio svizzero per le questioni spaziali, e oltre ad essere ingegnere informatico è anche esperto di tecnologie digitali, anche di politica delle tecnologie digitali e spaziali, partecipa sovente anche a gremi internazionali in cui si discute di questi temi. Poi ci veniamo, perché nella Svizzera si propone o si ripropone anche al centro di questi sviluppi che hanno anche delle implicazioni politiche. Ma vorrei restare legato un poco al discorso che facevamo sulla musica rock della fine degli anni 60, perché poco prima di entrare in trasmissione ho mostrato ad Angelo Consoli una fotografia che mi è apparsa su un canale Instagram, foto che peraltro avevo già visto, che a guardarla sembra quasi un panno consunto. Poi guardo con più attenzione, leggo quello che dà come didascalia il sito sul quale è apparsa questa fotografia, e scopro che questo panno in realtà è un insieme di fili che formano una sorta di corda, un intreccio di corde, e che questi fili e queste corde sarebbero praticamente l'anima che ha fatto funzionare i computer di bordo delle missioni Apollo, che avevano più o meno, diciamo, una capacità di poco più di 72 kilobyte per far funzionare tutto quello che c'era a bordo. Stiamo parlando delle missioni spaziali che appunto prendono avvio per la conquista, cosiddetta conquista della Luna, alla fine degli anni 60. Citavamo prima i Deep Purple, siamo intorno al 68-69, il 1969, il 20 e il 21 luglio. avviene il primo sbarco sulla Luna. Angelo Consoli, è una riflessione che si presta a molte letture, però ecco, riguardando indietro alla storia del rock e a vedere l'evoluzione che ha fatto la musica oggi, ce ne sarebbe da dire quante ne vogliamo, ma anche guardando indietro all'evoluzione che hanno fatto le tecnologie digitali, ci sarebbe da spendere ore e ore di riflessioni. Adesso mi viene da chiedere all'esperto di tecnologia digitale e di spazio, ma com'è stato possibile andare sulla Luna con un computer che aveva la capacità, diciamo, di trattazione di memoria di 72 kilobyte? Che 72 kilobyte cosa sono? Non farebbero funzionare probabilmente neanche il telecomando della nostra automobile oggi.
Sono la dimensione di una decina di quegli emoji che mettiamo su WhatsApp.
È straordinario. E com'è stato possibile tutto questo? O meglio, com'è stato possibile tessere un filo e farlo diventare qualcosa che fungeva da memoria di un computer?
Allora, sì, beh, la memoria di quei tempi era fatta in questo modo. Si stava sviluppando il transistor ha capacità di memorizzazione configurato in certi sistemi che non stiamo qua a dettagliare. Comunque, erano gli albori dei semiconduttori. Andando nello spazio, il semiconduttore si comporta in un modo, lo vediamo anche nei film, no? I computer che impazziscono, queste cose, le radiazioni cosmiche fanno male all'elettronica. Quindi, se vuoi qualcosa che non è soggetto a questo genere di disturbi, in quel tempo c'era più o meno allo stesso diciamo prezzo realizzativo, perché le capacità chiaramente non necessitavano di scalare come sarebbe oggi, si andava su memorie con i famosi fili a cui facevi riferimento. Sono semplicemente dei conduttori, delle piccole ferriti e queste dei piccoli magneti, e questi erano le celle di memoria che venivano utilizzate, resistenti alle radiazioni, e questa era l'elettronica dei tempi. Tra l'altro, apro una piccola parentesi, in Ticino c'è un'associazione, si chiama Astisi, che ha un sito astisi.ch, dove...
Che Astisi sta per?
Un'associazione
ticinese di storia dell'informatica.
Storia dell'informatica, sostanzialmente per la conservazione della memoria storica dell'informatica in Ticino, della Svizzera italiana appunto, e lì è possibile vedere anche e toccare uno di questi, dei pezzi, delle piastre di memoria fatte in questo modo.
Astisi, cioè, bisogna immaginarselo, c'erano delle donne che tessevano, cioè quando si dice anche la trasformazione del ruolo della donna nella società e anche nell'evoluzione tecnologica, all'inizio dell'era, diciamo, spaziale, quella lunare, le donne, basterebbe citare il famoso film Il diritto di contare, no? Hidden Figures, dove ci sono queste giovani donne calcolatrici che facevano tutti questi calcoli a memoria e hanno contribuito anche loro al successo. Poi bisognerebbe citare la famosa ingegnera della NASA che aveva scritto una gran parte del codice anche dei computer. Insomma, erano donne che svolgevano dei ruoli importantissimi, ma ovviamente un po' nascosti. Poi c'erano le donne che tessevano i materiali, preparavano le tute che gli astronauti avrebbero indossato, un lavoro di un artigianato straordinario. E qualcuno dice, all'epoca era tutto analogico, in buona sostanza, verrebbe da dire, poco digitale. Eppure, con quella tecnologia analogica, fatta di cerniere da chiudere, fatta di computer tessuti con il filo, nonostante questi impedimenti, siamo riusciti ad arrivare sulla Luna. Letta dal punto di vista dell'ingegnere informatico che ha visto anche un'evoluzione straordinaria della tecnologia digitale, che cosa ci dice, che cosa ci racconta questa storia, Angelo Consoli?
Ci racconta che l'essere umano è in grado di superarsi continuamente. Purtroppo, piccola nota, nel bene e nel male, comunque è in grado di superarsi continuamente e di arrivare a dei limiti parlando di tecnologia, arriviamo oggi a dei limiti in cui è addirittura impensabile. Se pensiamo che in un telefonino, in un cellulare di quelli che abbiamo in tasca, si usa tecnologia. Non faccio nomi di modelli per ovvi motivi, ma nella maggior parte dei cellulari che teniamo in tasca si usa tecnologia che scende fino a 3 nanometri. 3 nanometri è paragonabile alla vibrazione di questo tavolo dovuta all'auto che passa qui fuori a Comano.
Stiamo parlando di miliardesimi, esatto, di miliardesimi di metro, più o meno.
Sì, sì, parliamo di miliardesimi di metro e di risoluzione. È come tracciare, per rendere un'idea, è come voler tracciare una linea, come facciamo con la matita, ma avere una punta della matita con un diametro di 60 centimetri. Ciò nonostante, essere in grado di tracciare una linea come quella di una penna normale. Quindi la tecnologia si è superata sempre nel tempo. Oggi abbiamo delle ditte che sono leader nel mondo nella produzione dei semiconduttori, abbiamo ditte che sono leader nel mondo in tutto quello che è la preparazione dietro di questi dei macchinari per fare queste tecnologie. Tra l'altro, volevo, per correttezza di informazione, ASTISI sta per Associazione per la Storia dell'Informatica della Svizzera Italiana, e direi la conservazione, la premessa è conoscere il passato per capire il presente, che è abbastanza contestuale anche alla trasmissione odierna e alla domanda che mi avete appena fatto. Il 25 settembre presso la SUPSI ci sarà una serata dedicata a alcuni dei computer che hanno fatto la storia negli anni post spazio, diciamo, negli anni 70. È interessante che ci siano ancora delle persone che possono testimoniare di quei tempi, noi eravamo troppo giovani, mentre è interessante sapere anche lì come è evoluta la tecnologia e come sono evoluti i mercati.
Sì, ed è un argomento sul quale poi mi piacerebbe arrivare anche, tra l'altro citiamolo perché uno dei mentori anche di questa memoria storica conservata è il professor Carlo Spinedi, che è stato uno dei padri in fondo dell'informatica in Ticino, e forse essere seduti, verrebbe da dire, anche parlando dello stesso Carlo Spinedi, ma in generale ripensando a questa tecnologia analogica che ha permesso comunque di fare il grande balzo dell'umanità, sembra sempre che siamo seduti su spalle di giganti. Poi questi giganti, con il passare del tempo, si sono rimpiccioliti sempre di più fino a diventare i microchip di oggi. No? Anche qui l'evoluzione tecnologica, Angelo Consoli, è significativa. Oggi tutto è più piccolo, tutto è estremamente piccolo, estremamente delicato, ma è anche estremamente difficile da gestire a livello internazionale, perché effettivamente oggi la guerra dei microchip è diventata una guerra globale. Ora qui mi rivolgo all'esperto di informatica. Guardando oggi all'evoluzione di tutta la tecnologia digitale e l'intelligenza artificiale e i computer quantistici e i microchip che sono diventati l'oro, diciamo, tecnologico del ventunesimo secolo, in che direzione ci stiamo muovendo? Lo so che è un domandone, però allora, voglio dire, c'è libertà di attraversamento della prateria.
Libertà d'attraversamento, diciamo che per quel che riguarda i microchip, purtroppo, ma questo lo andiamo dicendo da almeno nelle vostre trasmissioni, se andate indietro, se riavvolgete il tempo da almeno 7-8 anni, mi è capitato di dirlo, c'è un grosso sbilanciamento verso l'Asia. Questo non mio. Mi permetto di dare la mia interpretazione della parola globalizzazione. Adesso stiamo assistendo alla deglobalizzazione, no? Ognuno per sé, più o meno. Nei momenti della globalizzazione si è pensato che fosse una certa cosa. In realtà globalizzazione ha significato spostare la produzione laddove costava meno, le leggi guardavano dall'altra parte, i diritti dell'uomo, parliamone, e questa era la globalizzazione. Ci siamo svegliati anche un po' bruscamente, adesso dobbiamo trovare delle soluzioni. L'Europa si sta muovendo, l'America si sta muovendo, tutti hanno capito che la dipendenza dall'Asia, anche perché l'Asia non è il continente che copia e basta, e ce ne stiamo rendendo conto ormai da una decina d'anni, l'Asia anticipa. E quindi pensiamo solo al 5G, il 5G, telefonia e quindi anche il 6G sono tecnologie dove l'Asia è leader sul mondo. Forse per la prima volta ci sono tecnologie dove non è l'America a tenere la leadership.
E quello che è interessante è che noi, un po' col fiatone, stiamo cercando di rincorrere la velocità con la quale si sviluppano le tecnologie e soprattutto la facoltà di fabbricare queste tecnologie in Asia. Cerchiamo di compensare con qualche iniziativa di cui magari poi parleremo anche con Angelo Consoli, perché conosce bene anche il panorama elvetico di fronte, che si staglia anche di fronte a questi cambiamenti epocali. Però poi torneremo anche a parlare di musica, perché forse la metafora del concerto, anche del concerto internazionale, che oggi invece sembra stridere in una cacofonia dove ognuno suona per sé, ecco che magari suonare in una civica filarmonica dove bisogna andare all'unisono, forse può essere anche questa una lezione per affrontare le grandi sfide del presente. Vabbè, insomma, tante cose ancora possiamo raccontare. Tra le righe mancano pochi secondi, pochi minuti all'informazione delle 15. Ospite della trasmissione oggi è Angelo Consoli, con il quale potremmo parlare tranquillamente di scienza, tecnologia, luna, musica, musica rock, musica classica, ma lo faremo ancora dopo le 15.
Anche di luna, attenzione, tu hai detto...
soprattutto di luna, se pensiamo appunto a tutto il discorso che abbiamo fatto su che cosa ha rappresentato la sfida di portare gli esseri umani sulla luna con i computer fatti, tessuti con il filo di rame, perché all'epoca si faceva così, e questo è abbastanza impressionante se pensiamo che oggi invece stiamo lanciando una nuova sfida verso la luna con i razzi Starship di Elon Musk, che tra l'altro c'ha lo zampino nei satelliti, nelle tecnologie digitali. Angelo Consoli ce ne potrebbe parlare lunghissimamente.
Mi pare di sì, di aver capito che è praticamente un punto di riferimento per te, che sei appassionato.
Sì, perché uno è trino, perché parla di
addirittura,
perché parla di tecnologie spaziali, tecnologie digitali, e perché parla di musica, quindi si divide in tre.
Addirittura, no, quindi il tuo punto di riferimento è anche perché è un po' un cornista, questa
e
cosa qui, come la vedi?
Perché ha l'occasione di viaggiare spesso a livello internazionale, di incontrare anche gruppi di ricercatori e scienziati che guardano avanti.
Domandina che rimane sospesa per i prossimi 15 secondi, perché poi Paola Corrent è già arrivata per il nostro notiziario delle 15. Come uno sceglie da bambino di suonare il pianoforte, il violino e poi cadere sul corno? Questo ce lo dirà dopo le 15 il notiziario Angelo Consoli. Non ci crederete, ma la nostra Giulia Giudici, nata dopo il 2000, stava canticchiando non solo, abbia canticato i Gotthard, ma anche il pezzo che è appena passato dell'84, quindi The Heat Is On di Glenn Frey, e sei appassionata anche di questo, Giulia?
Posso dire di sì? Sembro strana?
No, giusto, è bello il nostro...
No, ma perché ci fai gioco, perché ci fai da collegamento come un ponte generazionale con il nostro ospite Angelo Consoli, che è un vero cultore del rock della fine degli anni 60, è un vero cultore della musica suonata, diciamo, in gruppo, e quindi... conosce anche la difficoltà di suonare la musica, oltre che di ascoltarla, che appunto ci diceva: non è assolutamente vero che ascoltare i Deep Purple sia una cosa da generazione ormai passata. Al contrario, Angelo Consoli, è vero che quando ci si appassiona a un gruppo musicale è una passione che dura poi tutta la vita, perché non si rinnegano, come la squadra di calcio. Però da dove nasce questa passione per i Deep Purple?
Uno dei primi gruppi che ho ascoltato, mi piacevano perché ai tempi, alla fine, c'erano 3-4 gruppi, non è come oggi.
E chi erano gli altri grandi?
Se vogliamo citare quelli che conoscono tutti, cioè appena ritornati in auge i Black Sabbath, che spero
con la scomparsa di
una vita, con la scomparsa di Ozzy Osbourne, c'erano, veniamo dai Beatles, non citiamo i Beach Boys, eccetera, però diciamo nella scena un po' più roccheggiante che ha portato poi alla nascita
heavy
metal, ci sono i Led Zeppelin.
Tra l'altro ho letto un aneddoto, confesso, ignorante, ho detto vado a guardarmi qualcosa sui Deep Purple, io non sapevo che c'è stato un litigio pazzesco tra il leader dei Led Zeppelin e dei Deep Purple, perché a un certo punto il leader dei Led Zeppelin è intervenuto a un loro concerto, ha preso il microfono, gliene ha dette di ogni, credo, al chitarrista dei Deep Purple, e dopo si sono spiegati, succedevano anche queste cose, diciamo, nella scena rock, perché erano davvero dei personaggi, no?
Che si affrontavano, sanguigni.
Molto molto sanguigni, poi qualcuno magari sfondava anche le chitarre, però nel caso dei Deep Purple ho letto che ci sono anche delle finezze musicali che allora ci ricollegano anche alla passione di Angelo Consoli per una musica non proprio rock rock.
Ma diciamo che stavo appunto dicendo di tutti quelli che ho citato, i Deep Purple erano il gruppo con l'organo, gli altri non l'avevano, quindi
con l'organo Hammond,
quindi un suono tutto suo, tra l'altro inventato, creato da loro, perché poi l'hanno
che hanno spostato l'amplificatore dall'organo alla chitarra elettrica, poi hanno fatto, esatto, facevano cose folli.
E poi un'altra cosa che vale la pena citare, erano tutti virtuosi del proprio strumento, quindi mettere assieme almeno 3-4 virtuosi, doti canore estreme, fortissimo batterista, eccetera, esce un supergruppo. Non solo, sono stati innovatori nel 69, il tastierista dei Deep Purple.
L'anno della conquista della Luna.
L'anno della conquista
così,
della Luna. Un paio di mesi dopo, settembre 69, vanno in concerto con la Royal Philharmonic Orchestra alla Royal Albert Hall. Così, per scherzare, venendo da scuola classica di pianista, dice al produttore: ma mi piacerebbe provare a comporre qualcosa. All'inizio dell'anno il produttore gli dice: ti ho riservato la sala per queste 3 sere, settembre.
Go. Cioè andare a suonare con la Royal Philharmonic Orchestra a Londra, alla Royal Albert Hall, e ti metti
mescolando un gruppo rock con un'orchestra sinfonica.
E da lì che nasce la passione di Angelo Consoli per il corno, no? Adesso scherzi a parte. Com'è nata invece la passione per uno strumento che, tra l'altro, ricordiamo, il corno, non so se l'avete presente, è quello strumento circolare che si apre a campana, ci si mette la mano dentro anche per modificare l'uscita dell'aria. Tra l'altro leggevo che viene impropriamente definito anche corno francese, ma in realtà non sembra che ci sia nessun riferimento alla Francia. A me è venuto il sospetto che sia un po' di sciovinismo dei francesi, perché siccome c'è il corno inglese, che anche quello è un errore di traduzione perché non sarebbe inglese, allora hanno detto: siccome c'hanno il corno inglese, facciamo il corno francese. Ma queste sono altre storie. Ma come nasce poi la passione per il corno, Angelo Consoli, che è uno strumento anche piuttosto impegnativo come partitura, sì, come ruolo in orchestra?
Ma lo è diventato sempre di più, però nasce da quando ero piccolo, la classica banda di paese. Io sono nativo di Riva San Vitale, quindi vai a sentire, ti viene la passione.
Noblesse oblige, verrebbe da dire.
Al momento di scegliere uno strumento, guardi un po', ne avevo in testa due. Poi...
perché Enrica diceva che voleva saperlo effettivamente. Come nasce? Un pianoforte? Violino?
Sì, non lo so. Cioè, voglio dire, il corno è quello meno così magico. Io me lo immagino. E quando uno lo suona ha un aspetto meno affascinante, tra virgolette, prendetemelo così. Cioè, il cornista te lo immagini in fondo come quello che suona il triangolo. Non lo so.
Ma invece?
Vi invito ad ascoltare tutte, indistintamente, tutte le colonne sonore di successo,
sì,
e pensate e guardate cosa fanno i corni. È uno strumento che veramente
infatti io e Angelo Consoli su questo siamo sintonizzati, perché tutte le volte che parliamo di musica, è capitato sovente, appena si cita il corno io dico: guarda, io capisco la bellezza del suono, fatico a capire la difficoltà del suonarlo, e del suonarlo, tra l'altro, aggiungo, in una banda, in una orchestra, una civica filarmonica. Qual è il ruolo allora di un corno all'interno di una civica filarmonica, dove siamo abituati a vedere magari il basso tuba, siamo abituati a vedere le trombe, a vedere altri strumenti, siamo sempre negli aerofoni, come vengono chiamati. Però ecco, i corni all'interno di una civica filarmonica come si manifestano nella loro...
Come tutti gli altri strumenti, nel senso che ognuno ha la sua importanza, tutti gli strumenti sono importanti, anche il triangolo, ma direi che hanno delle parti di solito molto, molto, o che possono alternare l'accompagnamento puro, non li senti quasi, a wow, eccoli, quindi... È un po' quella la dimestichezza con il corno, e poi dipende, ci sono concerti per corno da far impallidire, quindi partiamo dato che poi parliamo di strumenti a fiato, partiamo da strumenti naturali, cioè dal corno naturale, si parte quindi dal corno da caccia, perché poi è lì la radice, no? E voi avete Mozart che ha composto 4 concerti, Schubert ha fatto il Concertstück, che abbiamo anche suonato a Treviso, non io, ma con valenti cornisti. È un po'... è lì, è uno strumento da ascoltare. Invito ad ascoltarlo, ci sono delle parti veramente impressionanti e probabilmente potrete scoprire che tanto di quello che vi piace, adesso citavo le colonne sonore per non citare pezzi di musica d'avanguardia, piuttosto che pensate al Danubio Blu che tutti ascoltano alla termine del concerto di Capodanno. Ecco, sono i corni, quindi pensate a quello per non citare altri generi. Un ticinese addirittura ha cominciato, è stato tra i Claudio Pontigia è stato tra i primi a usare il corno nell'ambito jazz, perché lì sì che il corno non ha una grande storia. C'è anche quello.
E immaginate tutto questo suonato dalla Civica Filarmonica di Mendrisio, che è una delle più prestigiose orchestre, ensemble della Svizzera italiana, della Svizzera direi, perché è veramente di pregio internazionale. Beh, suonarci deve essere anche una bella soddisfazione. Allora andiamo piano piano verso la conclusione di questo incontro multidisciplinare con l'ospite di oggi, che è Angelo Consoli, con il quale...
Scusami. Ti blocco, Nicola, ci siamo dimenticati di chiedergli la parola.
Infatti ci stavo arrivando,
bravo,
ci
io
stavo
rimbambita.
Arrivando, ci
scusami.
Stavo arrivando, perché quando ci siamo visti nei giorni scorsi, anche per chiacchierare un po' per come impostare la trasmissione di oggi, Angela Consoli ha visto che portavo con me un libro del quale abbiamo accennato tra l'altro in una delle trasmissioni della scorsa settimana, che si chiama Earthscapes, che sarebbe insomma paesaggi terrestri, perché era il libro di cui abbiamo parlato con Matteo Vegetti, che racconta un po' di come è cambiato il nostro immaginario collettivo quando abbiamo cominciato a vedere le prime foto della Terra dallo spazio. E Angelo Consoli a un certo punto mi ha guardato e mi ha detto: questa fotografia mi suscita qualcosa. E gli ho chiesto: questa potrebbe essere la parola da portare in trasmissione, Angelo Consoli? E qual era la parola?
Sì, era il libro, era un libro sullo spazio ovviamente, e c'era in copertina la foto, ci sono sostanzialmente due foto della Terra viste dallo spazio, famosissime, una scattata dalla missione Apollo 8 che è girata intorno alla Luna, ed è quella foto in cui si vede parzialmente la Terra e parzialmente la Luna. E quella foto mi suscita
Earthrise, no? Sorgere della Terra dietro l'orizzonte lunare, come
esatto,
è stata definita.
Scattata da
Bilanders,
che era,
8.
Esatto. Poi l'altra, per completezza di informazione, l'altra foto molto bella della Terra è stata scattata invece da Apollo 17.
Blue Marble, detta anche.
Che sembra fatta di marmo, appunto, da cui il nome. E questa foto scattata dalla missione Apollo 8 mi suscitava serenità, che è quello che, guardando allo spazio, è abbastanza ovvio pensare a qualcosa di calmo, qualcosa di pacifico, qualcosa di sereno. E allargando un po' il pensiero, ti viene automatico pensare che forse quello che manca in questi tempi, senz'altro, ma poi che manca anche in generale qua, non solo a livello geopolitico, a livello lavorativo, a livello di come viviamo, è tutto un po' una corsa, no? Quindi pensavo a questa parola che incute
equilibrio. Poi è interessante perché tra l'altro la serenità e la tranquillità sono anche concetti riassunti nei nomi dei crateri lunari, no? Perché sulla Luna c'è il mare della tranquillità, c'è il mare della serenità, ma c'è anche il mare delle tempeste, e quindi anche qui forse i nomi in questo senso potrebbero essere di ispirazione. Poi Angelo Consoli, parliamo dello spazio come luogo, diciamo, di serenità, e poi invece oggi lo spazio sta diventando sempre più invece un terreno di scontro, ma veramente un terreno di scontro a livello geopolitico, economico, tecnologico. E qui allora il discorso si fa duro.
Allora, se parliamo di guerra, ma prima faccio un un nanosecondo una correzione. Non mi ricordo se ho sbagliato prima nel dirlo, ma il Concertstück è di Schumann, un concerto per quattro corni, famosissimo tra i cornisti. Non so se ho detto Schumann o Strauss, pensavo Strauss all'Alpensinfonie, poi mi è venuto quello, quindi... E quindi niente. Venendo allo spazio, beh, se vogliamo, è la storia dell'uomo. L'uomo ha cominciato a farsi guerre a terra, si è allargato nei mari, si è portato nei cieli, adesso nello spazio. Anzi, oserei la quinta dimensione della guerra, che è già in corso, è la guerra cibernetica. Quindi il quinto livello di farsi la guerra nell'umanità è quello, tornando alla parola che ho scelto, ancora più contestuale, un po' di serenità non fa male. Tra l'altro serenità mi è venuta anche perché una persona molto molto vicina a me, che ha perso il marito un anno fa, mi diceva: guarda, quando non so cosa fare penso a lui, e lui mi diceva: vai serena, devo fare qualcosa, prendo una decisione, mi diceva: vai serena, no? E questo l'aiuta molto a superare i momenti difficili. È una cosa che mi ha toccato, l'ho saputo un mese fa. Connettendo queste due cose, serenità è la parola che mi piaceva menzionare.
Non bastano più neanche le espressioni proverbiali, quelle che si usavano una volta, no? Niente di nuovo sotto i cieli, no, perché non bastano più neanche i cieli. Oggi ormai bisogna avere una dimensione che va ben al di là dei cieli, che va addirittura verso altri mondi ipotetici che si vorrebbero sempre conquistare, chissà poi perché tutto deve essere conquistato, quando in realtà già Carl Sagan diceva che forse avremmo dovuto avere un po' più di modestia quando guardiamo oltre i limiti della Terra. Però Angelo Consoli, per venire invece in chiusura a fatti anche molto svizzeri, come esperto di informatica, come esperto di cybersicurezza, come esperto di tecnologie spaziali, capita sovente di incontrare omologhi a livello internazionale in conferenze, tra l'altro, dove si discute il presente ma anche il futuro di tutte queste sfide tecnologiche. E già questo credo che sia un aspetto interessante del lavoro del professor Angelo Consoli, che poi quando torna in patria scopre pregi e difetti, come spesso succede quando si va all'estero, e si scopre che la Svizzera in qualche modo sta cercando di recuperare il tempo perduto. Ed ecco perché, tra l'altro, in questi giorni si discute, no, del tentativo di costruire qualcosa per recuperare un po', appunto, del terreno che si è perso cammin facendo. Allora, innanzitutto il confronto internazionale, gli incontri internazionali, che cosa emerge in questo frangente così complesso a livello geopolitico, a livello anche di guerre cibernetiche, e quando si confronta con i suoi omologhi, che cosa emerge in questi incontri, anche parlando di spazio?
Allora, senza parlando di guerre cibernetiche, la grossa preoccupazione oggi è senz'altro tutto quello che deriva dall'intelligenza artificiale, che viene utilizzata contro tutto, e diventa veramente un problema. Se pensiamo ai greci, no? Quando Prometeo dona agli uomini la tecnica, il mito greco lo incatena alla roccia. Noi quello che abbiamo fatto, quello che stiamo facendo, è scatenare la tecnologia completamente fuori controllo. Ritengo che così come è nata l'intelligenza artificiale avremmo dovuto gestire meglio prima che arrivassimo a questo punto. Adesso la cosa è, stiamo andando veloci, un po' bendati, quindi è difficile correggere il tiro. Quando una cosa è stata inventata non si può disinventarla, quindi bisognava mettere e non sono contro l'intelligenza artificiale. Parlando di spazio, giusto per completare la risposta, sarebbero tante le cose da citare, ma ne cito una: Ente Spaziale Europeo. Ogni 4 anni si fanno dei programmi di armonizzazione delle tecnologie. Ho avuto l'onore di dare il mio contributo per la Svizzera in febbraio-marzo quest'anno.
Sono stato membro per 12 anni dell'ufficio svizzero per le questioni spaziali, quindi diciamo è nel suo ambito.
Sì, e le tecnologie oggi tutta l'Europa sta decidendo su quali tecnologie investire, perché si vuole rimanere, diciamo, mantenere la sovranità tecnologica europea, ma diventa molto difficile proprio perché, come dicevamo prima, i semiconduttori ormai li abbiamo inventati noi, li abbiamo portati nella Silicon Valley, li hanno poi portati in Asia e noi siamo stati molto disattenti. Adesso si sta cercando di recuperare. Non è una cosa facile. Notizia di ieri, mi citavate prima questa iniziativa svizzera, tra l'altro incontrerò il direttore di questa iniziativa proprio nei prossimi giorni per discutere, ho già incontrato 2 mesi fa per vedere quali sono i programmi. La vedo come una cosa, c'è tanto lavoro da fare.
Si chiama Chip Fab Lab, è un'iniziativa svizzera perché si vorrebbe riuscire a costruire un centro nazionale per la produzione di chip. Il mio pensiero primo è stato auguri. Il pensiero di Angelo Consoli?
Auguri, nel senso che già l'Europa fa fatica, per la Svizzera sarà, a meno che ci si focalizza su una o due tecnologie verticalissime, solo su certe tecnologie, ma la vedo molto molto delicata. Molto
e perché
difficile.
Qui si gioca infatti anche una parte del futuro tecnologico e sarà anche interessante guardare quali saranno invece gli sviluppi di tutte le iniziative che vengono fatte anche a livello svizzero per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, no? C'è questo AI, no? Swiss AI, la piattaforma di condivisione, poi adesso si vuole creare anche una piattaforma open source, cioè l'accesso ai programmi di intelligenza artificiale non condizionati dai big tech. E anche questo è una sfida interessante. Anche questo, auguri.
Mi pare veramente una presa di posizione scientifica. Auguri, grazie Angelo.
Ci ha messo un po' della sua spontaneità, lo ringraziamo. Col corno l'ha detto.
Esatto, grazie davvero per essere stato con noi. Super ingegnere, super cornista, super esperto di musica rock. Angelo Consoli ha tra le righe.